Allora, qualche spunto per introdurre il dibattito. Innanzitutto due parole sullo spazio che ospita questa iniziativa, probabilmente già lo conoscete tutti. Questo è lo spazio occupato delle Cagne Sciolte, l'abbiamo occupato il 14 dicembre dell'anno scorso, quindi quasi 5 mesi fa, da un ex nightclub chiuso per sfruttamento della prostituzione. Le mura sono un po' i dei luoghi dove essere accolti, no? E portati avanti. Inoltre, questo spazio è stato occupato pochi giorni dopo che hanno interessato 4 compagni in ottava, e quindi noi, diciamo, sin da subito abbiamo cercato di portare avanti in maniera attiva delle forme di solidarietà, di resistenza, di complicità con questa lotta, e sia per i nostri percorsi politici e personali pregressi a questa esperienza di occupazione, sia per delle motivazioni, no? Che ci rendono molto vicine alla lotta in valle. E queste motivazioni, se vogliamo insomma individuarle, possono essere due. In primo luogo perché la valle è un po' un laboratorio in cui chi devasta e militarizza i territori sperimenta dei dispositivi di controllo e di repressione che vanno ad incidere tantissimo sui corpi delle donne. In che modo? Ma in tantissimi modi, nel senso che a partire appunto dai dispositivi assistenzialisti che vengono sperimentati sulle donne della valle, a partire dai tipi di violenza che tutti i giorni noi subiamo come donne, quindi dalla marcia della vita che ha avuto luogo stamattina a Roma, all'obiezione di coscienza che di fatto svuota una legge come la legge 194, ai vari tentativi di risposta strumentale alla violenza sulle donne, che noi sappiamo benissimo essere un fenomeno socialmente costruito, che è radicato diciamo nella nostra società paternalista, ma che viene utilizzato in maniera emergenziale dallo Stato per introdurre dei dispositivi che a partire dalle donne poi vengono allargati ai nostri territori, a nuclei sociali sempre più ampi. Quindi faccio per esempio riferimento al DL femminicidio, no? Dell'anno scorso, che poi è diventato legge, che ha introdotto pochissime misure poi effettivamente per permettere a chi lavora contro la violenza sulle donne di portare avanti il proprio lavoro. Quindi i fondi stanziati per i centri antiviolenza sono minimi. Sono stati introdotti invece degli strumenti paternalisti, patriarcali, come il braccialetto elettronico o inasprimenti delle pene solamente in quei casi in cui la violenza viene sperimentata tra le mura domestiche, quindi la donna viene tutelata solamente nella propria funzione di moglie, di madre. Con lo stesso DL femminicidio vengono introdotti invece poi degli strumenti repressivi di controllo e di militarizzazione delle. Poi chi vanno a colpire? Vanno a colpire quei nuclei, quei piccoli focolari, piccoli e grandi focolari di resistenza invece alle grandi opere di devastazione dei territori, come appunto avviene in valle, no? E quindi dalla valle poi allargarli a tutto il resto, diciamo a tutte le altre forme di lotta. Quindi una presenza militare sui territori sempre più ampia, che da presidio per imporre, diciamo, una visione militare e statale della sicurezza, si allarga e diventa invece un presidio a tutela degli interessi di pochi, di grandi opere che sono costruite con soldi pubblici per gli interessi dei poteri forti, quindi sui nostri corpi, sui nostri territori, limitando la libertà e la nostra capacità di muoversi. E la seconda motivazione, diciamo, che ci fa sentire molto vicine alla lotta NOTAV, è perché la lotta NOTAV per noi è anche una forma di riappropriazione e di liberazione del proprio territorio, da una presenza che viene percepita, che è quella appunto dello Stato, dei militari, delle forze di polizia, che viene percepita come una vera e propria invasione, no? Oltre che una limitazione della propria libertà. E quindi noi come donne qui abbiamo cercato appunto di riappropriarci delle strade del nostro quartiere attraverso delle esperienze di passeggiate collettive di donne, non solo, con il tentativo di proporre delle sinergie, no? Tra le donne, al fine di riappropriarsi delle strade, di renderle agibili per le donne che le attraversano, appunto perché? Perché come scriviamo appunto nei nostri volantini, le strade libere non le fanno i militari, non le fanno le videocamere, non le fanno i dispositivi di sicurezza che ci vogliono imporre teoricamente per il nostro interesse, ma che in realtà sono ulteriori forme di controllo. Le strade libere le fanno le donne, no? Che si guardano le spalle a vicenda, che si aiutano in caso di bisogno e che lottano contro l'omertà che porta le persone invece a girare la faccia dall'altra parte quando succede qualcosa per strada. E quindi queste passeggiate in realtà vengono, come poi magari ci racconteranno i compagni che sono qui e che parleranno con noi oggi, vengono sperimentate anche in valle, io penso un po' con finalità simili, cioè con la finalità di far sentire le persone che vivono attraverso la valle vere e proprie, di farle sentire diciamo a contatto con quel territorio e farle sentire partecipi di questo percorso di liberazione del territorio da un'occupazione che è finalizzata a distruggere la valle, a imporre una grande opera che non serve a nessuno e che invece impone un modello appunto di repressione e di controllo delle vite e di distruzione del territorio. Quindi io insomma volevo dare solo questi brevi spunti di riflessione e lascerei insomma la parola a Francesco e poi al dibattito, ricordandovi che alla fine del dibattito avremo la cena della trattoria popolare La Puttanesca, cena vegan, e poi un reading e dopo cena insomma inizieranno anche una serie di videoproiezioni di sotto, al piano di sotto, e poi niente.
Sì, introduco un po' io, così ci dividiamo un po' la fatica con Francesco. Un saluto a tutti, grazie comunque per aver organizzato la serata. E vabbè, la discussione di stasera diciamo vuole arrivare a mettere un po' il focus. Si sente bene perché c'è un eco? Sente. Ok. Vuole arrivare a mettere un po' il focus sulle ultimi sviluppi della lotta, quindi il corteo di Torino del 10 maggio, l'arresto dei compagni e poi capire un po' a che punto è la lotta. Se diciamo ci sono possibilità di sviluppi, se insomma come sta andando. Però per fare questo abbiamo pensato di partire un po' con una ricostruzione anche un po' veloce, storica, perché penso possa poi aiutare a cogliere tutti gli elementi che man mano emergono. E immagino, poi penso che molti, quasi tutti voi conoscerete bene la vicenda, conoscerete comunque la vicenda, molti sono stati in valle, con qualcuno poi ci siamo visti. Però partiamo un po' diciamo dall'inizio, pian piano aggiungendo un po' di elementi, perché diciamo questa lotta, la lotta della valle, è una lotta che va avanti da oltre 20 anni, è una lotta articolata, è una lotta di cui non si può dare una narrazione univoca, nel senso che ci sono una complessa serie di fattori che si sono sommati. È una lotta in cui non c'è l'applicazione di uno schema ideologico unico, di una visione unica, di un'egemonia di qualche gruppo, di qualche situazione, ma diciamo che è il frutto di una somma di fattori, di una somma anche di interventi diciamo di natura diversa, che sarebbe anche forse meglio definire di una sintesi, nel senso che diverse componenti, diverse anime, le più svariate, anime popolari o politiche, gruppi della più, hanno dato il loro contributo creando questa situazione, quindi va descritta un po' in tutti i suoi sviluppi. Poi diciamo, è una situazione che nel corso degli anni ha avuto dei salti di qualità, delle evoluzioni, quindi una partita con delle caratteristiche che si potrebbero definire, una parola che penso conoscete, NIMBY, cioè nel senso riferite specificatamente alla difesa del proprio territorio diciamo da un'aggressione esterna, però senza andare a analizzare le connessioni, ed è arrivata diciamo a assumere caratteristiche di natura ben diversa. Cioè, sicuramente non è una lotta rivoluzionaria, però è una lotta che ha sviluppato una coscienza, diciamo, di tutto il mondo che sta dietro poi alla realizzazione di un'opera, e quindi anche in qualche maniera ha prodotto una messa in discussione abbastanza diffusa del sistema che poi produce queste opere, quindi che va al di là, diciamo, della difesa del proprio orticello. Ecco, quindi partiamo un po' prima di tutto da descrivere la valle, che può essere, diciamo, un elemento utile a capire questo tipo di lotta. Ecco, la prima, cioè io, quello che vorrei dire, la prima cosa che dovremmo toglierci dalla mente è di avere l'idea della Valle di Susa come una specie di Eden, diciamo, incontaminato, no? Un luogo di natura selvaggia dove a un certo punto la macchina del progresso arriva a, diciamo, sconvolgere un ordine naturale incontaminato, e quindi nasce una ribellione, perché chi è stato ha visto che non è assolutamente così. La valle è un luogo, diciamo, almeno per quanto riguarda la bassa valle, estremamente antropizzato. C'è la presenza di due superstrade, un valico internazionale, una linea ferroviaria, un'autostrada sempre internazionale che collega l'Italia alla Francia, costruita un ventennio fa. C'è la presenza di zone industriali, di fabbriche, acciaierie, fabbriche del settore chimico. Quindi è, diciamo, una zona inquinata, anche fortemente inquinata in alcuni punti. Questo, diciamo, è un aspetto importante, perché quello che succede è di una popolazione che a un certo punto, subendo un'onta dietro l'altra, un attacco dietro l'altro, si trova nella condizione di non proprio riuscire a sopportare più questa continua aggressione alle condizioni di vita, alle possibilità, insomma, di avere una salute decente, perché ovviamente tutte queste opere poi provocano danni alla salute, e a un certo punto dice basta, non accettiamo più. Questo aspetto è molto importante, perché tutto sommato fa di questa valle alpina, tutto insignificante, geograficamente marginale, fuori, diciamo, un po' dai grossi circuiti, qualcosa che la mette al centro, la fa diventare un luogo, diciamo, politico estremamente importante, e la collega, se ci pensate bene, a tutta una serie di esperienze simili, analoghe, che si stanno verificando a livello mondiale. Pensiamo, non so se ne avete un po' coscienza, ad esempio a quanto sta succedendo a Notre-Dame-des-Landes in Francia contro la costruzione di un aeroporto, a quanto sta succedendo nella zona della Calcidica in Grecia contro la costruzione di miniere che devasterebbero la zona, a quanto sta succedendo in Romania nella zona di Rosa Montana, anche lì per le questioni di estrattive, a quanto sta accadendo anche dove il capitalismo, diciamo, selvaggio sta distruggendo immensi territori, quindi sta costringendo le popolazioni alla malattia, oppure a doversi allontanare da territori completamente invivibili, a quanto sta succedendo in Sud America, in molte zone, ad esempio foreste vergini che vengono distrutte per, diciamo, impiantare impianti idroelettrici, costruire dighe. Quindi è una situazione che a livello globale sta avvenendo, di popolazioni che a un certo punto decidono, sono costrette di fatto a questa aggressione sempre più violenta del capitale, che deve mettere a profitto ogni angolo del territorio. Ecco, questa quindi è una situazione che parte da un contesto estremamente, diciamo, marginale, socialmente marginale, geograficamente marginale, acquisisce dei caratteri che poi la rendono, diciamo, centrale anche come esempio di lotta, come proprio qualcosa che ci riguarda tutti, che non riguarda più, diciamo, semplicemente una piccola porzione della popolazione. Quindi questo è uno dei primi aspetti che dobbiamo considerare. Secondo aspetto, secondo me molto importante, che dovreste avere presente per inquadrare la situazione come quadro sociale, diciamo, in realtà la Valle di Susa poi socialmente è, diciamo, un hinterland di Torino, nel senso che è una valle, diciamo, socialmente che è stata composta di operai o di persone che almeno fino agli anni 80, fino alla prima, diciamo, della crisi e destrutturazione della Fiat, erano gente quasi tutta che lavorava in fabbrica o che si recava in città per lavorare in fabbrica, e quindi che aveva un'esperienza anche di lotte sociali, delle lotte, diciamo, ad esempio delle lotte sindacali che si sono tenute a Torino fino alla marcia dei 40.000, che sono comunque, hanno coinvolto molti popolani, quindi parliamo comunque di persone che sul ramo della lotta, la capacità di difendersi, non erano sprovvedute, avevano una grossa esperienza, in parte poi maturata proprio nella lotta contro l'autostrada, che è stata, diciamo, antecedente alla lotta contro il TAV, e che, diciamo, è stata una lotta perdente, nel senso che le metodologie di lotta classica, diciamo, dei ricorsi legali, quelle che vengono usate da molti comitati, avevano completamente fallito, e questo sicuramente poi è stato un esempio anche per impostare una lotta, diciamo, con caratteristiche diverse. Questi elementi sono fondamentali. C'è un altro elemento che poi anche ieri ne abbiamo parlato, però non avevo aggiunto, che non vorrei scadere in una visione romantica, diciamo, del mondo alpino, però in qualche maniera c'è anche una tradizione secolare di ribellione, diciamo, che può appartenere alle valli alpine, che sono valli comunque di tradizione occitana, quindi valdese, che, diciamo, hanno dovuto difendere la loro libertà, ad esempio da delle crociate che proprio la Chiesa Cattolica aveva lanciato. Quindi c'è una tradizione di difesa del territorio, di difesa delle popolazioni, che poi arriva fino, diciamo, alla Resistenza, quindi una valle che poi ha dato un grosso contributo alla Resistenza. Anche questo filone, diciamo, di tradizione di rivolta popolare esiste. Quindi questi sono un po' gli elementi di base su cui si inserisce questa lotta. Per quanto riguarda poi specifico la questione della TAV, diciamo che in Italia si parla di treno ad alta velocità. Adesso non sto a dilungarmi sulle questioni tecniche dell'alta velocità, che penso che conosciate benissimo. Comunque si comincia a parlare da metà degli anni Ottanta. In particolare, diciamo, la tratta proprio Torino-Lione è una delle prime che viene presentata al pubblico, e sembra già che da, diciamo, i primi anni 90 debba diventare la prima tratta operativa. Io ho personale esperienza che si comincia a parlare di opposizione alla TAV, a organizzare qualcosa perlomeno dall'inizio degli anni 90, se non da prima. Quindi questo è anche interessante, perché alla luce dei risultati che può dare una lotta, possiamo vedere come questa tratta ad alta velocità, che doveva essere la prima che è stata proposta, poi nel corso del tempo sono state realizzate quasi tutte le altre, alcune anche trovando, diciamo, forte opposizione territoriale, come ad esempio la tratta tra Firenze e Bologna, però poi tutte queste sono state realizzate, mentre della tratta ad alta velocità Torino-Lione di fatto non sono neppure cominciati i lavori, perché allo stato attuale non è stato, il lavoro effettivo non è ancora iniziato. Quindi vuol dire che perlomeno questa lotta, diciamo, ha dato 20-30 anni di ritardo sull'inizio della realizzazione dei lavori, quindi qualche risultato lo vediamo bene da questo punto di vista. Ecco, i primi episodi, diciamo, che si sono verificati in valle danno già un po' una testimonianza che c'è qualcosa di particolare. Diciamo che verso la fine degli anni 90 si parla di inizio effettivo dei lavori, in particolare una serie di trivellazioni, una decina, ventina di trivellazioni che dovrebbero essere effettuate in bassa valle. Quello che succede è che con l'arrivo di queste trivellazioni ci sono una ventina di attentati, di attacchi incendiari, dinamitardi di varia natura, che diciamo impediscono di fatto, cioè che colpiscono le opere che vengono realizzate. Sono questa ventina di attacchi da cui, diciamo, possiamo trarre un paio di considerazioni importanti. Una è che non c'è diciamo una dissociazione da parte delle popolazioni rispetto a quanto accade. Cioè c'è, diciamo, ovviamente di solito alcuni politicanti o giornalisti che tentano in qualche maniera di creare lo scandalo, di dare l'allarme terrorismo, di promuovere anche una manifestazione di condanna, manifestazione proprio pubblica di condanna, ma questo non avviene. Quindi di fatto si vede che già l'azione è abbastanza, diciamo, disposta a scontrarsi, accetta anche, almeno, diciamo, se non le avalla formalmente, però non si dissocia apertamente da questi avvenimenti, dimostrazione di una certa tensione, diciamo, che regna nella popolazione valligiana. Un altro fatto che accade purtroppo è che per questi fatti verranno arrestati e incriminati alcuni compagni, in particolare Sole e Edoardo, Soledad ed Edoardo. Poi la vicenda un po' la conoscete, penso che la conoscete, sono poi i compagni che sono suicidati, sono stati portati a suicidarsi dalle condizioni repressive. Questo ovviamente ha creato poi grossi, diciamo, problemi sia a Torino, manifestazioni, un po' scontri, e di fatto hanno avuto la conseguenza che dopo questo periodo per un po' di anni non si è più parlato di TAV, cioè i lavori sono stati sospesi per 6-7 anni, adesso fino al 2005, quindi per un bel pezzo non si è più fatto vedere nessuno. E anche, diciamo, si è creato in senso affettivo un legame tra molti compagni, comunque, che hanno poi vissuto le vicende poi in prima persona, quindi la morte di questi due compagni, che in qualche maniera già da lì si è creato un affetto nei confronti di questa situazione, anche in maniera tacita, ovviamente non palese, una sorta di giuramento, diciamo, ideale di molti compagni che comunque hanno deciso che comunque avrebbero poi si sarebbero impegnati in maniera, diciamo, costante per non realizzare quest'opera. Quindi già subito poi si è creato un po' un legame, una legittimità anche di componenti radicali all'interno di questo movimento, fin dagli albori. Comunque, diciamo, passate queste vicende un po' preliminari, l'opera, come dicevo, viene fermata in questo periodo, quindi parliamo dal 99 fino al 2005, nasce quello che poi tutti conosciamo come movimento Notav, diciamo movimento Notav vero e proprio, che diciamo proprio parte da questo periodo, quindi quello dei comitati, di associazioni popolari, dell'organizzazione dal basso. Sicuramente questo periodo è un periodo, diciamo, fondamentale nello sviluppo della lotta Notav. È anche un periodo, diciamo, oscuro, non nel senso di torbido, ma nel senso che c'è un lavoro sul territorio, un lavoro, diciamo, costante, portato avanti anche da gruppi abbastanza piccoli, da gruppi minimi di persone. Cioè non è che dobbiamo immaginarci il grande movimento, poi delle grandi, ma proprio questo è un lavoro di controinformazione, di analisi, di studio sul territorio, di piccole iniziative, di informative, un tantam continuo, che poi è, diciamo, quel lavoro di base che poi ha mostrato i suoi frutti poi negli eventi successivi. Quindi questo periodo, diciamo, in cui sembra che non accada niente, in realtà poi è fondamentale proprio per lo sviluppo di questa lotta. Quindi nascono questi comitati, il comitato di Bussoleno, piuttosto che altri, poi soprattutto nella Bassa Valle, che cominciano a fare questo lavoro, diciamo, un informativo, e questo è quello che succede. Nel frattempo, diciamo, della TAV non se ne parla più, o sembra che non se ne parli più, fino al 2005, che poi è un anno fondamentale di svolta, perché nel 2005 RTF, a un certo punto, quindi le ferrovie, decidono di tornare all'attacco, decidono di provare, diciamo, a realizzare l'opera e di impiantare un cantiere a Wenhausen, quindi nel cuore della valle vicino a Susa. Qui, diciamo, poi si vedrà poi i risultati, appunto, di quello che era stato fatto prima, nel senso che nella valle si sviluppa un'opposizione, diciamo, determinata, e soprattutto, fattore molto importante, un'opposizione che, diciamo, si fonda su un concetto molto semplice ma molto preciso, cioè un no determinato, no all'opera. Quindi è un'opposizione in realtà che non è disposta alla mediazione o a quel, diciamo, tentativo di introdurre compensazioni, migliorie che vengono proposte dalla controparte in qualche maniera per, diciamo, oliare il passaggio dell'opera dando qualcosa, ma proprio si dice no, noi quest'opera non la vogliamo. Quello che succede poi è la famosa vicenda, diciamo, di Wenhausen. Penso che molti, non so se qualcuno poi magari ci sarà stato, se la ricorda, comunque è stato, diciamo, per molti aspetti l'apice del movimento Notav, nel senso che viene, diciamo, nottetempo occupato dalle forze dell'ordine, dalle forze di polizia, un cantiere. Si sviluppa, diciamo, una resistenza spontanea molto determinata. È interessante, secondo me, fare notare, per capire anche le dinamiche che stanno dentro a questi fenomeni, che inizialmente i numeri sono molto contenuti. Si parla di qualche centinaio di persone che va e si oppone, diciamo, immediatamente, tagliando alberi, bloccando, diciamo, il tentativo di fare una trivellazione al Seghino, circondando poi il cantiere che è stato, diciamo, occupato militarmente a Wenhausen. Quindi parliamo di poche persone che però si oppongono in maniera molto determinata. Lì c'è uno sviluppo velocissimo, nel senso che poi probabilmente si colgono i frutti di quello che è stato seminato e arrivano migliaia di persone, soprattutto sull'onda di un'indignazione che si sentono, diciamo, traditi dallo Stato, traditi da questo che li ha ingannati, che ha costruito questo cantiere, e nasce una mobilitazione che è veramente fortissima. Si compiono anche molto velocemente dei passaggi, cioè noi parliamo di una popolazione che, come la maggior parte di popolazioni che possiamo vedere, ha una visione abbastanza, diciamo, legata al diritto, accettazione, diciamo, dei rapporti formali, sociali, quindi che non accetta, diciamo, azioni illegali o così. In realtà subito si capisce che c'è necessità di agire in maniera diretta. Ad esempio vengono sdoganate le barricate immediatamente, nel senso che la prima barricata, io ricordo personalmente, che viene costruita, c'è un po' di esitazione, diti che poi nel giro di una giornata la barricata diventa praticamente lo sport popolare della valle, quindi tutti diventano abilissimi costruttori di barricate, si sono costruite fior di barricate per chiudere la zona. Comunque quello che succede è che questo cantiere viene circondato, la polizia resta, diciamo, bloccata all'interno per più di un giorno, non riesce ad avere i cambi, non riesce, sta al freddo perché non avevano neppure strutture, quindi è completamente isolata da questo assedio, vero assedio devo dire, da parte della popolazione. non c'è possibilità di mediazioni, e poi succede che dopo qualche giorno, nottetempo, il campeggio che è stato costruito, tra l'altro proprio c'era pure la neve, insomma, in maniera per circondare il cantiere, il campeggio resistente improvvisato viene attaccato nottetempo e sgomberato brutalmente, con vari feriti dalla polizia. Ovviamente lì scatta proprio l'indignazione totale delle persone, e ci sarà poi questa famosa manifestazione di migliaia, non so, posso dire i numeri perché però veramente imponente, di migliaia di persone che riesce comunque a superare i blocchi della polizia, a diciamo circondare il cantiere, a penetrare all'interno del cantiere, dove diciamo verrà distrutto tutto quello che c'è, nel senso che verranno distrutte tutte le roulotte, gli alloggi della polizia, tutto quel poco che avevano verrà sgomberato, diciamo, in maniera definitiva. Si verifica un po' questo fenomeno, la polizia e le forze dell'ordine si rendono conto che per fermare questa massa, diciamo, enorme, disponibile a scontrarsi, ci sarebbe bisogno di misure dure, quindi probabilmente anche di sparare o di usare una particolare violenza. Probabilmente lo Stato in quel momento, penso c'è stata, diciamo, non sappiamo, insomma, una mediazione anche a livello proprio governativo, non se la sente di assumersi questa responsabilità, quindi la polizia scappa, di fatto si ritira, lascia completamente il cantiere nelle mani degli occupanti, e quindi lì si riesce in questa vittoria effettivamente popolare, perché poi non è stata guidata da nessuna componente, diciamo, militare, ma è stata una volontà espressa a livello generale. Si realizza, diciamo, questa impresa di liberare questo cantiere, di fatto si sconfigge proprio su quel terreno la macchina dello Stato, la macchina anche degli interessi industriali, delle lobby politiche, economiche della TAV. È sicuramente una grandissima vittoria che poi è, diciamo, stato per lungo tempo, diciamo, il punto di forza del movimento no TAV, essere riusciti a fare questa cosa. È anche un esempio sicuramente per tantissime altre lotte che sono nate in quel periodo, lotte territoriali su varie questioni, però con caratteristiche simili. Ecco, questo, diciamo, voglio fermare qui alla questione di Venaus per dare un po', diciamo, quelli che è la genesi di questo movimento, quelle che sono, diciamo, le nozioni un po' di base per inquadrarlo. Però adesso mi fermo e faccio staffetta con Francesco che diciamo va avanti, così poi concluderà lui per arrivare fino un po' ai giorni nostri.
Ma dal 2005, dall'episodio che ha raccontato Pierre di Venaus, dalla ripresa del cantiere, passano alcuni anni in cui lo Stato cerca di intavolare delle trattative con il movimento, di cercare delle modifiche al tracciato, insomma cerca piano piano di stemperare un po' gli anni, guadagnare un po' di tempo in vista della ripresa dei lavori. Si arriva al 2011, data in cui arriva la notizia che in un'area diversa da Venaus, nella Clarea, nella valle della Clarea, lo Stato ha intenzione di riniziare i lavori, quindi di impiantare un cantiere per scavare un tunnel geognostico, cioè un tunnel che serva non il tunnel dell'opera, il tunnel della Torino-Lione, ma un tunnel esplorativo che serva poi a costruire quello più lungo della Torino-Lione. Quindi arriviamo alla primavera del 2011 e di fronte a queste voci che questo cantiere a breve dovrà essere realizzato, il movimento No TAV decide di occupare quest'area dove dovrà sorgere il cantiere, chiudere tutte le strade d'accesso a quest'area con delle barricate mobili che permettono di entrare ai solidali, ai No TAV, ai tanti che vengono da fuori a dare una mano, ma non alle forze dell'ordine. E quindi per 37 giorni nasce quella che verrà chiamata la Libera Repubblica della Maddalena, che è un'area praticamente in cui lo Stato, attraverso le forze dell'ordine, non può entrare, e in cui le persone che vogliono opporsi alla realizzazione di questo cantiere si organizzano, discutono su come resistere quando arriveranno le forze dell'ordine, quando arriveranno le ruspe, ma fanno anche tant'altro, cioè mangiano assieme, cucinano, vivono per 37 giorni in un'esperienza, in un'atmosfera veramente particolare. E questa è una delle caratteristiche un po' di questa lotta, perché la Libera Repubblica della Maddalena è stata un'esperienza molto lunga e su un territorio anche molto vasto, ma in tante altre occasioni questo binomio di un luogo che è un luogo di lotta, ma anche un luogo di vita, un luogo di condivisione, si era realizzato già tante altre volte. Presidi, per dire, che sono sparsi un po' in tutta la valle, svolgono questa funzione. Sono dei luoghi costruiti in dei punti particolari dove dovevano fare delle rilevazioni, le trivelle, tutto quanto, ma diventano contemporaneamente anche dei luoghi dove vivere, dove conoscersi, dove stringere delle relazioni. E questa è un po', secondo me, una delle particolarità di questa lotta e che ha fatto fare a questa lotta dei grossissimi passi in avanti, perché questi luoghi qui hanno permesso a tantissime persone, anche molto diverse, che vengono da territori diversi, a compagni, a valligiani, a persone comuni, di conoscersi, di passare tanto tempo assieme e di iniziare a cementare anche una fiducia che poi, quando arriveranno i momenti difficili, quando ci saranno situazioni di scontro, si rivelerà particolarmente importante. Il 27 giugno, dopo tanti falsi allarme, arriva lo sgombro di questa libera Repubblica della Maddalena. Questa volta, a differenza di Venaus, lo Stato si era preparato più che adeguatamente e quindi con delle ruspe, con dei bracci enormi, strappano praticamente i guardrail dell'autostrada e, attraverso l'uso di un numero spropositato di cannelotti lacrimogeni, praticamente riescono a impossessarsi di quest'area. Chi era in questa Repubblica della Maddalena non era minimamente attrezzato a resistere a quest'uso di gas lacrimogeni. Era un'eventualità a cui non si era pensato. Si pensava che i tantissimi celerini che scortavano queste ruspe avrebbero utilizzato i mezzi che avevano utilizzato in passato, quindi avrebbero provato a caricare, avrebbero provato a manganellare e a liberare così quest'area. Invece, intelligentemente, le forze dell'ordine hanno utilizzato questi gas che hanno impedito qualsiasi tipo di resistenza, perché la gente soffocava dall'uso di gas, quindi è dovuta scappare, rifugiarsi, salire nei boschi. E poi questo utilizzo dei gas ha evitato anche che si aprissero delle teste, che ci fossero immagini particolarmente cruente di persone che si facevano male, cosa che lo Stato temeva molto, perché immagini di questo tipo avrebbero sicuramente suscitato una reazione, un'indignazione, un senso di rivalsa da parte della popolazione locale molto maggiore. Da quel punto di vista, effettivamente, chi ha organizzato quella roba lì si è dimostrato molto intelligente. Dopo una settimana, con la parola d'ordine "ci riprenderemo la libera Repubblica della Maddalena", si è organizzata una manifestazione nazionale a cui hanno partecipato migliaia e migliaia da tutta Italia. Ci sono stati tre cortei che da tre punti diversi si sono diretti verso quest'area, che nel frattempo era stata fortificata attraverso un cantiere, cercando di rientrare dentro quest'area, distruggere quello che c'era e rimpadronirsene. Per chi c'è stato, sicuramente si ricorda una giornata particolare che difficilmente, speriamo, ci auguriamo che ricapiterà presto, però insomma, che difficilmente abbiamo vissuto. Ci sono state ore e ore di scontri con le forze dell'ordine, cercando di avanzare, cercando di entrare dentro questo cantiere, in un luogo molto strano, in un bosco. Non è la classica situazione di scontri di piazza che avvengono nei viali di una città. E quindi tu eri al riparo nei boschi, all'ombra, il 3 luglio, con le forze dell'ordine sotto al sole, ti riparavi dietro gli alberi, avevi il tempo di indietreggiare, magari di mangiare un panino, di bere un po' d'acqua, perché queste robe, questi scontri sono durati 7-8 ore, e nel frattempo cercavi piano piano di riuscire ad avanzare. Mesi più tardi si è saputo che poco prima che questa giornata terminasse, poco prima che questa giornata di lotta terminasse, le forze dell'ordine stavano ragionando sull'abbandonare il cantiere, perché stavano finendo i gas lacrimogeni e perché anche loro erano in seria difficoltà. Purtroppo è avvenuto un episodio abbastanza particolare che ha di fatto concluso la giornata. In una delle cariche in cui la celere ha provato ad aver la meglio dei manifestanti che erano dentro il bosco, un celerino è rimasto indietro è stato circondato dai manifestanti, non se l'è passata bene per qualche minuto, e quella situazione lì di fatto ha concluso la giornata, perché lì ci si è fermati tutti, non si sapeva bene cosa fare, c'è un celerino a terra circondato dai manifestanti, insomma una situazione molto particolare. Alla fine è stato restituito un po' malconcio ai colleghi, però di fatto questo episodio qui ha concluso la giornata, oltre alla stanchezza che si era accumulata. La preoccupazione di tutti, dopo questa bellissima giornata, nei giorni successivi, era quella che il movimento non avrebbe retto l'attacco mediatico, l'attacco a 360 gradi che sicuramente avrebbe subito. E uno degli episodi più significativi a cui abbiamo assistito è un'assemblea che invece si è svolta il giorno dopo in un paese della valle, in cui i giornalisti delle televisioni nazionali sono stati cacciati, sono stati costretti a salire in macchina e scappare, perché la gente era inferocita da tutte le menzogne che aveva letto sui giornali e che aveva visto ai telegiornali. E quello che un po' tutte le persone della valle, tutti quelli che hanno parlato in questa assemblea, hanno detto era: gli arrestati, i ragazzi che hanno arrestato il 3 luglio sono nostri figli, sono figli della valle, e se loro sono dei black bloc, siamo tutti black bloc. Questa è stata la risposta del movimento Notav all'attacco frontale che ha subito dopo questa giornata. E se pensiamo a quello che è accaduto in altre situazioni, in cui dopo situazioni di scontro, di conflitto molto grossi, i movimenti si spaccano e cominciano delle reciproche accuse, e quindi la divisione in buoni e cattivi, che sempre le istituzioni tentano, funziona. Se pensiamo ai tanti episodi, anche più piccoli, in cui questo tipo di dinamiche avvengono molto semplicemente, questo fatto di per sé è un fatto molto importante, un fatto straordinario, che secondo me è legato anche dalle relazioni, alla fiducia che si sono sviluppate attraverso quei presidi e quella libera Repubblica della Maddalena di cui parlavamo prima. Comunque, durante quest'estate sono state tantissime le iniziative contro questo cantiere, le passeggiate, le iniziative per cercare di danneggiarlo. Al di là del divertimento, delle cose molto divertenti che si riuscivano a fare in queste sere, in un ambiente come quello dei boschi, che per chi c'è stato è molto particolare, quindi del clima, però ci si rendeva conto che non si era più a Venaus, che il cantiere non era più quello, cioè adesso lo Stato aveva intenzione di fare sul serio, quindi le fortificazioni effettivamente reggevano, dentro c'erano tantissimi poliziotti, c'erano militari, c'erano reparti scelti dei carabinieri, i famosi cacciatori di Sardegna, c'erano dei mezzi militari che sono gli stessi che l'esercito usa in Afghanistan, usa su degli scenari di guerra all'esterno, quindi le difficoltà erano tante. Quindi oltre a queste passeggiate in cui si cercava di danneggiare questo cantiere, comunque di tenere il fiato sul collo degli operai e delle forze dell'ordine, ci si interrogava e si iniziava a ragionare sul fatto che questo cantiere per funzionare aveva bisogno di una logistica, aveva bisogno di strade d'accesso che consentivano agli sbirri di darsi il cambio turno, di rifornimenti alimentari, di tutta una serie di cose che potenzialmente potevano fornire delle indicazioni su cosa fare. Quindi si ragionava su provare a fare dei blocchi più lontano, di provare ad assediare questo cantiere, non necessariamente in Val Clarea, non necessariamente attorno alle reti, ma anche più lontano, magari nei posti che potevamo scegliere noi, che logisticamente erano più favorevoli. Però queste discussioni, anche molto interessanti, sono rimaste soltanto chiacchiere, non si è riusciti a fare il passo in più, non si è riusciti a praticarle. Si arriva quindi al febbraio del 2012, e durante una giornata in cui il cantiere doveva allargarsi, doveva coprire tutto il territorio che copre oggi, un compagno, Luca, un compagno valligiano che vive a pochi chilometri dall'area del cantiere, durante questo tentativo di allargamento del cantiere con tantissimi poliziotti che presidiavano quest'area, riesce a infilarsi in quest'area, a salire su un traliccio, e come tutti un po' sapranno, in seguito all'intervento di un carabiniere, cade dal traliccio e rischia di lasciarci. Tanto per un caso, fortunatamente è andato in un altro modo, e adesso Luca piano piano sta sempre meglio, adesso sta molto bene. Questo fatto provoca una reazione, un moto d'orgoglio da parte di tutta la valle, e improvvisamente tutte le discussioni fatte l'estate prima diventano concrete. Quindi si blocca l'autostrada a qualche decina di chilometri da Chiomonte e comincia questo assedio al cantiere in un posto molto più favorevole per noi, a pochi passi da un centro abitato molto grosso. L'autostrada verrà bloccata per 3 giorni, quindi uno svincolo autostradale diventerà una libera Repubblica della Maddalena in esilio, quindi abiteremo per qualche giorno un posto assurdo e inabitabile come uno svincolo autostradale, e per 3 giorni questa autostrada verrà bloccata. Ma per chi non lo sapesse, questa è un'autostrada molto importante, l'autostrada che collega con la Francia, col Fréjus, non è un'autostrada di servizio. E per 3 giorni si riuscirà a bloccare questa autostrada e in alcuni momenti a bloccarla non solo a valle del cantiere ma anche a monte, quindi a bloccare tutte e due le parti. E questa è stata un'iniziativa importantissima, perché le truppe d'occupazione, come vengono definite in valle, gli sbirri, per effettuare i loro cambi utilizzano l'autostrada, non passano dalle strade della valle, non passano dai tornanti. Quindi quel tipo di iniziativa ha creato veramente grossi problemi alla logistica del cantiere, ed è stata un'esperienza straordinaria. Per sgomberarla sono dovuti intervenire una quantità di forze dell'ordine enorme e con molte difficoltà. Ci hanno messo 8-9 ore ad averla meglio di qualche centinaio di valligiani. Dopo questo blocco dell'autostrada ci sono state nell'inverno del 2012 vari altri blocchi con numeri anche minori. Quell'esperienza lì aveva fatto comprendere a tante persone che per bloccare un'autostrada non è necessario essere in 100, basta essere in 5, basta essere in 10, basta essere in 20, a seconda dei punti, a seconda dei casi, a seconda di come la vuoi bloccare. Quindi si sono verificati tanti altri blocchi che sicuramente hanno creato grossi problemi. Al di là di questi episodi, comunque, resta il fatto che le difficoltà attorno contro le quali il movimento sbatteva la testa erano tante. Cioè, si faceva fatica e si fa fatica ancora oggi a trovare delle iniziative, delle pratiche che si rivelino efficaci. Molti forse vivevano anche con l'illusione di quello che era successo a Venaus, della facilità con cui in quel caso avevano avuto la meglio di quel cantiere. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione molto diversa. Lo Stato e il Ministero degli Interni sul cantiere di Chiomonte e sulla repressione del movimento Notav sta investendo tantissimo, anche perché purtroppo esperienze di lotta altrettanto forti, altrettanto significative in altre parti dell'Italia purtroppo faticano a svilupparsi. Quindi ci sono stati mesi e mesi di discussioni, di assemblee, in cui però le idee che sono emerse all'interno del movimento Notav facevano fatica a concretizzarsi, facevano fatica a venire praticate. Si è parlato di iniziare delle campagne contro le ditte, cioè di fare un elenco delle ditte coinvolte con questo cantiere, delle banche che finanziano quest'opera, dei partiti politici che sono tra i principali responsabili del TAV. Però se andare al cantiere, magari anche con la maschera antigas, magari anche a tirare le pietre contro le forze dell'ordine, era una cosa a cui molta gente della valle piano piano si era abituata ed era disponibile a farlo, l'idea della campagna era una roba che non si riusciva a capire bene come dovesse iniziare, come dovesse svolgersi. È più una roba probabilmente legata a degli ambiti militanti, di compagni, che quando parlano hanno delle esperienze, hanno in testa bene come queste cose si devono realizzare. Lì in valle questa roba qui di fatto, nonostante tutti fossero d'accordo, non è riuscita ad attecchire. Con tutte queste difficoltà arriviamo al maggio scorso, alla notte tra il 13 e il 14 maggio, quando una trentina di Notav scende dai boschi, dai sentieri attorno al cantiere di Chiomonte, riesce per la prima volta da quando quel luogo è stato sgomberato dal 27 giugno del 2011 a rientrare nell'area del cantiere e a danneggiare seriamente, utilizzando delle bottiglie incendiarie, alcuni mezzi, alcune attrezzature del cantiere. Riesce ad andare via e quello che resta quindi sono un compressore e altre attrezzature bruciate. Il giorno dopo, in un'assemblea già in programma, organizzata in un paese della valle, il movimento NOTAV parla di questa iniziativa contro il cantiere, di questa azione di sabotaggio, ne parla dicendo: questa è un'iniziativa che fa parte della lotta NOTAV, che tutti assumiamo, che tutti rivendichiamo come nostra, rivendichiamo l'importanza di questa pratica di sabotaggio, perché è un modo efficace di ostacolare i lavori e di ostacolare le attività di questo cantiere. Quindi per la prima volta un movimento di massa, un movimento così ampio, un movimento non composto da compagni, da militanti o da rivoluzionari, almeno a memoria mia per la prima volta, fa propria una pratica come quella del sabotaggio. Guarda caso, nei mesi successivi, durante l'estate dell'anno scorso, ci sono state tantissime azioni di sabotaggio che in valle hanno incendiato e hanno danneggiato le attrezzature di alcune delle ditte che lavorano alle attività di questo cantiere. Quindi azioni di sabotaggio, azioni di danneggiamento che non si sono concentrate nell'area del cantiere, ma che sono state un po' disseminate in varie parti della valle e che non necessariamente richiedevano dei grossi numeri. E il movimento NOTAV ha continuato a presentare, a parlare di queste azioni come delle azioni importanti, delle azioni valide, che appunto assieme ai blocchi, assieme alle barricate, assieme a tante altre iniziative che il movimento porta avanti, fanno parte di questa lotta. Ecco, credo che questo tipo di posizione che il movimento NOTAV abbia espresso, ha espresso, insieme al diffondersi di questa pratica, hanno creato non pochi grattacapi alle autorità. Devono esserci stati vari tavoli, immagino, di discussione al Ministero degli Interni o in altre sedi, in prefetture, tutto quanto, per dire: qui dobbiamo trovare un modo per evitare che questa pratica, data anche l'autorevolezza e la simpatia con cui il movimento NOTAV è visto un po' ovunque, possa diffondersi anche altrove. Perché è evidente a tutti che se all'interno di contesti di lotta, anche molto diversi, assieme ai blocchi, assieme ai cortei, assieme alle passeggiate, assieme ai volantinaggi, ai presidi, cominciano a diffondersi anche iniziative molto poco controllabili, imprevedibili, che richiedono poche energie, 2-3 persone, 4 persone che hanno conoscenza del territorio, che sanno che cosa vanno a fare, e questo tipo di pratiche si affiancano a delle pratiche alla luce del sole compiute da tante persone, ecco, sicuramente la controparte comincia ad avere grossi problemi a gestire e ad avere la ragione di esperienze di lotta anche molto diverse tra loro. Sicuramente questa preoccupazione è stata molto forte. Qual è stata la reazione della Procura di Torino e quindi delle istituzioni a questo tipo di situazione? Nel luglio scorso ci sono state delle perquisizioni in valle per il 280, quindi con l'articolo 280. È stato contestato da alcuni valligiani l'attentato con finalità di terrorismo, l'articolo 280, sono stati perquisiti. Non ci sono state misure cautelari, non ci sono stati arresti, però è stato una sorta di avvertimento, è stato una sorta di antipasto di quello che poi sarebbe accaduto a dicembre e che ha portato all'arresto, come tutti sappiamo, di Chiara Claudio, Mattia e Nicolò. Si è voluto probabilmente saggiare un po' il terreno, vedere cosa succedeva, quali erano le reazioni, e comunque anche in quel caso il movimento è stato compatto, si è stretto attorno alle persone perquisite e non ha dato segno di cedimenti o segno di fratture. Durante l'autunno c'è stata un'offensiva mediatica, una campagna a mezzo stampa e attraverso i telegiornali fortissima contro il movimento NOTAV. Penso che molti se la ricorderanno, ci sono stati dei giorni in cui praticamente ossessivamente si parlava di sovversivi infiltrati all'interno della lotta no TAV, di persone che venivano, professionisti della violenza che venivano da fuori, si infiltravano all'interno invece dei valligiani che si oppongono all'opera con mezzi comunque pacifici e insomma e si è iniziato a parlare di terrorismo. Per la prima volta hanno iniziato a utilizzare sempre con maggior frequenza questo termine. Si arriva quindi al 9 dicembre in cui questi quattro compagni vengono arrestati a Torino e Milano. Le accuse mosse a questi compagni accusati dell'iniziativa del 13 maggio sono attentato con finalità di terrorismo, attentato terroristico con ordigni micidiali ed esplosivi, detenzione e trasporto di armi da guerra, che sarebbero le bottiglie incendiarie, e danneggiamento a mezzo incendio. Ora, spulciando le carte di questa inchiesta, cosa che nostro malgrado ci siamo trovati a fare, abbiamo scoperto che questa inchiesta conteneva degli elementi molto particolari rispetto ad altre inchieste per terrorismo che comunque ci sono state negli ultimi anni. I reati di terrorismo non sono dei reati legati alle condotte, cioè non vieni accusato di terrorismo per ciò che fai. Se tizio sparaccaio, ti danno tentato omicidio, omicidio colposo, omicidio premeditato a seconda anche dell'abilità del tuo avvocato e dei casi. Se tizio è un comunista, è un anarchico, è un sovversivo e Caio è il segretario, il presidente della Confindustria, questo sparo può diventare un attentato con finalità di terrorismo. Ciò che viene punito quindi, ciò che viene considerato, ciò che permette agli inquirenti, alle procure di etichettare qualcosa come terroristico, quindi non è ciò che si fa, ma piuttosto la personalità dell'autore e le motivazioni che portano qualcuno a compiere un determinato gesto. Quando i reati di terrorismo sono stati introdotti nel codice penale nel 1980 da Cossiga, le finalità, le motivazioni che dovevano muovere qualcuno e che dovevano esserci per essere considerato un'azione come terroristica erano quelle di sovvertire gli ordinamenti economici e statali, di voler farla finita con lo Stato, di volerla farla finire con l'ordine, insomma, per usare una parola molto in voga in quegli anni, nel 1980 e prima, di voler fare la rivoluzione. Queste erano più o meno le finalità che dovevano muovere qualcuno ad agire in un certo modo per poter essere etichettato come terroristico. In questo caso, nell'inchiesta che ha portato agli arresti di questi quattro compagni, l'accusa utilizza un articolo introdotto nel pacchetto Pisanu nel luglio del 2005, che è il 270 sexies, di difficile pronuncia, almeno per me. Cosa dice questo articolo? Può essere considerata terroristica una condotta che danneggia gravemente il paese allo scopo di intimidire la popolazione, sovvertire gli ordinamenti economici e statali, e fino a qui siamo alle motivazioni tradizionali dei reati di terrorismo, ma introduce un terzo scopo, una terza motivazione, che è quella di costringere le istituzioni a commettere o astenersi dal commettere un determinato atto. Infatti, la richiesta di misure cautelari, l'ordinanza di custodia cautelare con cui la procura ha arrestato i quattro compagni, ritiene che l'iniziativa del 13 maggio, all'interno del contesto nella quale si inserisce, ha costretto le istituzioni a non rispettare gli accordi presi in sede internazionale con la Comunità Europea e con tutti gli altri organismi coinvolti nella realizzazione del TAV, e quindi ha costretto le istituzioni a commettere, o in questo caso astenersi dal commettere, quindi da poter realizzare una ferrovia. Adesso tutti penso che si renderanno conto del salto di qualità che questa inchiesta introduce. Se prima, per essere etichettato come terrorista, dovevi essere un nemico dichiarato dello Stato, dovevi essere uno che vuole distruggere lo Stato, dovevi essere uno che vuole fare la rivoluzione, oggi con questo tipo di inchiesta ti si dice esplicito, per essere etichettato come terrorista, con tutto quello che comporta, che vedremo, basta che dici no, non voglio che una ferrovia passi di qua. E ti comporti di conseguenza, quindi non ti fermi a dire no, ma cerchi di dare concretezza, di rendere efficace questo no. Perché se possiamo sintetizzare schematicamente quelle che sono le caratteristiche essenziali del movimento NOTAV, sono quelle di aver cercato, con tutte le difficoltà e le differenze dei vari momenti di questa lotta, di dare concretezza a questo no che gli dà nome. Attraverso la raccolta di firme all'inizio, rendendosi conto che poi questa raccolta di firme non serviva a niente, attraverso pian piano pratiche anche illegali, come i blocchi delle autostrade e come il sabotaggio, questo movimento si è sempre interrogato, ha sempre cercato di dare concretezza a questo no e di rendere questa lotta efficace. È questo che l'ha caratterizzato ed è per questo che i quattro compagni sono accusati di terrorismo. È evidente per tutte le persone che partecipano a delle lotte, che hanno avuto esperienze di lotte, che la definizione del 270 sexies è applicabile praticamente. Se qualcuno lotta contro una riforma studentesca, vuole costringere la controparte a astenersi dal portare avanti la riforma che ha intrapreso. Se qualcuno lotta contro un inceneritore, vuole costringere la controparte a non realizzare l'inceneritore. Se qualcuno lotta per qualcosa, ma cerca di farlo seriamente, vuole costringere la controparte a non fare quello che ha intenzione di fare. Quindi, evidentemente, questo tipo di inchiesta è un'inchiesta che sta colpendo quattro compagni, che sta colpendo tutto il movimento NOTAV, perché probabilmente attualmente la lotta NOTAV è la lotta che crea più problemi alla controparte, ma è un'inchiesta che minaccia di toccare altre esperienze di lotta, anche molto diverse, che magari riusciranno, speriamo, a svilupparsi con uguale intensità e con uguale conflittualità anche in altre parti. Alla luce delle reazioni che ci sono state a questi arresti, perché dal 9 dicembre fino ad oggi ci sono state tantissime iniziative di diverso tipo in solidarietà ai quattro arrestati, alla luce di questa solidarietà, io credo che molti abbiano compreso che questa inchiesta qui minaccia effettivamente le lotte di tanti. Il corteo che ci sarà il 10 maggio a Torino è una delle tante, è un'iniziativa molto importante, anche perché avviene a ridosso dell'inizio del processo che si svolgerà, inizierà il 22 maggio, ma è una delle tante iniziative che nel corso di questi mesi sono state portate avanti. Molti ricorderanno il 22 febbraio scorso, quando in più di 40 città italiane ci sono state delle iniziative, dei presidi, dei cortei, delle manifestazioni in solidarietà ai quattro arrestati, anche in città, credo, in cui normalmente non è che ci sia una grossa vivacità e una grossa tradizione ed esperienza di lotte. Quindi questo appello alla solidarietà è stato raccolto un po' ovunque. Ma al di là di queste date, di queste giornate nazionali, ci sono state tantissime iniziative contro il Partito Democratico, danneggiamenti, imbrattamenti delle loro sedi. E il Partito Democratico è il principale partito politico sostenitore di quest'opera. Ci sono state tantissime iniziative contro la San Paolo, che è la banca che principalmente finanzia quest'opera. Ci sono stati blocchi di Frecciarossa, occupazioni di ditte legate al TAV. Sono continuate le azioni di sabotaggio e di incendio di mezzi all'interno di ditte coinvolte nel cantiere di Chiomonte. Insomma, c'è stata una risposta molto ampia, molto diffusa e molto variegata. Ognuno a modo suo, ognuno a seconda delle pratiche che ritiene opportune. Quindi, parlando di queste inchieste, io credo che si può dire che da un certo punto di vista il tentativo della Procura di Torino e del Ministero degli Interni, le carte, quello che la controparte, le autorità volevano ottenere con questi arresti, io credo che si possa dire che il loro piano sia fallito, Se loro pensavano di colpire quattro compagni, di metterli all'angolo etichettandolo come dei terroristi, di dividere il movimento Notav in buoni e cattivi, perché magari molte persone si spaventano, l'utilizzo di questo termine comunque genera paura, evoca un immaginario che poco ha a che fare con le lotte e la quotidianità che viviamo. Questo intento qui io penso che si possa dire tranquillamente che sia fallito, anzi il movimento Notav, ma non solo, come abbiamo appena detto, si è stretto attorno a questi quattro compagni, tant'è che loro quattro, che oggi si trovano in sezioni di alta sorveglianza, vivono una detenzione anche molto dura, separata dagli altri detenuti, continuano a ricevere giorno dopo giorno decine e decine di lettere, decine e decine di cartoline da tantissime persone che non conoscono. E sono anche stanchi perché non riescono a rispondere a tanta posta. Poi per fortuna che questo succede. Quindi il meccanismo che si è sviluppato, ciò che questa inchiesta ha suscitato, è l'opposto, secondo me, di quello che questa procura, che la procura di Torino e il Ministero dell'Interno avevano in testa. Quindi credo che da questo punto di vista quello che si è fatto in questi mesi sia positivo. Naturalmente si potrà fare molto di più, adesso con l'inizio del processo bisognerà continuare con la solidarietà, intensificarla, ragionare bene su come impostare delle iniziative a Torino e in altre città, però credo che la prima risposta sia una risposta molto forte e molto significativa. Oggi salendo in macchina, perché ieri siamo stati a Lecce più o meno a parlare anche lì della lotta Notav, salendo in macchina abbiamo sentito al giornale radio che c'è stata una iniziativa contro il cantiere di Chiomonte ieri sera, in cui un po' di persone incappucciate sono entrate dentro, hanno tirato dei petardoni contro le forze dell'ordine e poi sono riusciti a scappare senza farsi prendere. Quindi anche la lotta continua, pur tra mille difficoltà che è inutile nascondere, però continua.
Vorrei ricordare che questa iniziativa e quella cena di questa sera soprattutto a sostegno dei pullman che partiranno, speriamo tanti, da Roma per la manifestazione appunto del 10 a Torino. E dire anche che sotto ci sono delle proiezioni video di Fratelli di Tav e com'è l'altra? Fermarci è impossibile. E che soprattutto questo, chi volesse venire diciamo in pullman, abbiamo pensato di lasciare il nome e il numero di telefono magari al bar, così che ci possiamo organizzare in questi pochi giorni che ci rimangono, perché insomma dobbiamo dare una stretta alla questione organizzativa, quindi chi vuole lascia il nome e il numero di telefono al bar. E niente, quindi lascio il microfono a chi ha delle domande e cogliere questa occasione della presenza dei compagni.
Innanzitutto, vabbè, io ringrazio Francesco che ci è venuto a trovare, il quale sarà presente anche a un'iniziativa domani all'Università La Sapienza, insieme ad altri due compagni che scendono dalla Valsusa, per una tappa di quello che è ormai noto, il Notav Tour, ovvero questo tour tra le città per alzare l'attenzione soprattutto in momenti di discussione intorno alla lotta Notav in vista delle grandi mobilitazioni, in questo caso del 10 di maggio a Torino. E quindi sarà previsto un'assemblea alle 5 del pomeriggio nella facoltà di fisica, dentro la città universitaria della Sapienza. Io, a parte dare l'annuncio appunto questo dell'iniziativa di domani, che è piuttosto importante perché speriamo raccolga la partecipazione anche di chi non è mai salito in Valsusa, non conosce bene personalmente l'esperienza di lotta, ma comunque pensa che di sentirsi complice con chi la porta avanti e soprattutto anche solidale nei confronti dei quattro compagni in carcere, di coloro che si trovano agli arresti domiciliari e anche delle ormai centinaia di persone che si trovano denunciate per aver portato un contributo importante alla lotta. Io volevo chiedere insomma a Francesco, a Pierre, magari di raccontare qualcosa rispetto all'alta sorveglianza e anche rispetto allo spettro di questo processo in videoconferenza, un ulteriore dispositivo che il DAP sta immaginando per insomma isolare le persone, non fargli arrivare la solidarietà in sede anche processuale. E insomma, se ti va di raccontare anche in maniera semplice quelli che sono i racconti dei compagni e della compagna che si trovano in alta sorveglianza.
Allora, questo regime di alta sorveglianza è un regime che è stato istituito, mi sembra, nel 2009. I detenuti accusati di reati di terrorismo vengono rinchiusi in AS2, in alta sorveglianza 2. C'è poi la AS1 che è destinato, credo, ai detenuti che escono dal 41 bis, che è il regime di carcere duro riservato agli appartenenti a organizzazioni mafiose, ma anche a organizzazioni definite terroristiche, quindi non so, compagni arrestati per le nuove BR e cose varie e cose di questo tipo. Quindi la S1 è riservato ai detenuti che escono dal 41 bis, la S2 è riservato ai compagni accusati di terrorismo. È diviso in AS2 per cioè c'è una divisione all'interno della S2 per appartenenza ideologica, che è una roba abbastanza nuova, neanche negli anni 80, alla fine degli anni 70, quando sono state costruite le carceri speciali, avveniva questo tipo di divisione. Oggi i comunisti sono rinchiusi in alcune carceri, in alcune sezioni di AS2, gli anarchici in altre. Chi è accusato di terrorismo internazionale, di terrorismo islamico, è rinchiuso in altre carceri e in genere le loro condizioni sono ancora peggiori naturalmente di quelle dei compagni, perché non hanno nessuno che si occupa di loro. E per i fascisti, non so se ce ne siano, però anche per i fascisti sono previste delle sezioni apposite. Essere in S2 vuol dire avere 4 ore di colloquio invece delle 6 che normalmente hai se sei un detenuto comune. Vuol dire non poter vedere nessun altro detenuto. Questa cosa qui cosa significa? Per dire, quando sono stati arrestati i compagni, sono stati messi nel carcere delle Vallette, a Torino, dove non c'è una sezione di alta sorveglianza. Però erano lì in attesa del responso del tribunale del riesame, quindi hanno passato lì 50 giorni. Questa cosa qui ha comportato che Chiara fosse nella sezione femminile del carcere delle Vallette e sia stata praticamente in isolamento assoluto per 50 giorni. Per 50 giorni non ha potuto incontrare altre detenute. Non era in un carcere dove c'era l'alta sorveglianza, non poteva incontrare le detenute comuni, per cui il primo periodo di carcerazione l'ha passato in isolamento assoluto, senza poter vedere nessuno. Nicolò, Mattia e Claudio invece si vedevano soltanto tra loro tre. Erano in un blocco, che è un blocco particolare del carcere delle Vallette di Torino, però facevano la socialità e l'aria solo tra di loro. Dopodiché a fine gennaio sono stati trasferiti, Nicolò e Mattia sono stati trasferiti nel carcere di Alessandria, dove c'è una sezione di alta sorveglianza per gli anarchici. Claudio è stato trasferito nel carcere di Ferrara, dove c'è una sezione di alta sorveglianza per gli anarchici, e Chiara si trova invece, come tutti saprete, immagino, a Rebibbia, dove c'è la sezione di alta sorveglianza per le detenute anarchiche. Quello che essere rinchiusi in AS, come abbiamo detto, vuol dire non incontrare nessuno, ma vuol dire proprio non incontrare nessuno. Se tu ti sposti all'interno del carcere per andare da un luogo a un altro, le guardie stanno bene attente a far rientrare gli altri detenuti in cella o a farti passare dove non puoi vedere nessuno. Quindi capita magari di farsi delle detenzioni anche piuttosto lunghe in un carcere dentro il carcere, in cui hai rapporti soltanto con quelle 3-4 persone. Immaginate che nella sezione femminile del carcere di Rebibbia sono in 3 attualmente, a Ferrara sono in 4, a Alessandria sono in 6, quindi capita magari di passare anche delle detenzioni, di trascorrere delle detenzioni molto lunghe, anni, in cui ti vedi con 3, 4, 5, 6 persone. Se cominci ad avere dei problemi, anche personali, degli scazzi con 2 persone, le cose si fanno ancora più dure. Oltre a questo, oltre a una questione anche di rapporti personali, evidentemente essere rinchiuso in un carcere, in un ghetto all'interno del carcere, ti impedisce anche di avere delle relazioni con altri detenuti e quindi eventualmente di essere anche un elemento che partecipa, che promuove o che stimola lotte all'interno del carcere. E in una situazione come quella attuale, in cui effettivamente le carceri, come tutti sapete, sono sovraffollate fino all'estremo, stanno per scoppiare, la presenza di alcuni compagni all'interno di alcune sezioni, con il sostegno che hanno da fuori, con l'attenzione che molti di noi hanno quando dei compagni vengono arrestati, effettivamente potrebbe un po' rompere gli equilibri e la pace relativa che c'è in carcere oggi. Questo provvedimento di alta sorveglianza, a differenza delle carceri speciali istituite una trentina e passa di anni fa, non è una risposta delle istituzioni a delle lotte, a delle rivolte, a delle lotte contro il carcere che dentro e fuori hanno mostrato una particolare forza, un particolare livello di conflitto. Lì, a seguito di rivolte che per anni e anni dentro avevano distrutto vari istituti penitenziari, a seguito di una lotta che anche fuori era molto forte, lo Stato ha istituito delle carceri speciali. Qui evidentemente questo provvedimento è piuttosto un provvedimento preventivo. Le istituzioni pensano che da qui in avanti il numero di compagni che finirà dentro tenderà magari a crescere, che il numero di lotte tenderà a crescere sensibilmente, si attrezza per tempo isolando questi compagni e istituendo questi blocchi. Le notizie che ci sono, non sappiamo se e quando si realizzeranno, è che addirittura l'idea è quella di, a breve o non sappiamo quando, di riattivare alcune carceri in Sardegna, di trasferire alcune sezioni di alta sorveglianza in dei posti difficilmente raggiungibili, molto lontani dai luoghi di residenza. Questo è un altro aspetto molto significativo. Ti trovi magari a centinaia e centinaia di chilometri dalla città in cui vivi, dalla città in cui vivono i tuoi familiari, le persone che vengono a fare i colloqui, e questo rende molto, molto più difficile anche un semplice colloquio, un semplice rapporto con l'esterno, oltre che essere carceri molto difficili da raggiungere anche soltanto per un presidio. I compagni che sono dentro, poi l'avrete letto magari nelle lettere, per concludere, descrivono queste sezioni, queste carceri, dicono non sembra neanche di essere in carcere. Il casino che c'era, la situazione un po' particolare, le urla, i rumori che c'erano alle vallette, seppur in un blocco particolare, qui non li avvertiamo proprio. Sembra di essere in un incrocio tra un ospizio, un ospedale psichiatrico, ed effettivamente un altro delle funzioni che questi reparti di alta sorveglianza svolgono è quello dell'osservazione. Sicuramente il Ministero degli Interni, il personale carcerario preposto alla custodia, avrà modo di osservare, ascoltare minuziosamente quello che i 4, i 5 compagni si dicono, quindi capire anche le differenze tra le varie componenti delle aree comuniste o anarchica, capire i dissapori, i contrasti, quindi avere i compagni diventano anche degli oggetti di studio, di osservazione in un luogo completamente artificiale e costruito appositamente per loro.
Per quanto riguarda invece la videoconferenza, c'è da dire che ultimamente, in particolar modo dopo, non so se vi ricordate, a febbraio mi pare di questo anno, c'è stata un'evasione abbastanza spettacolare di alcuni fratelli, che si venivano chiamati fratelli Cutri, il cui cognome è Cutri, e in cui appunto due fratelli hanno fatto estazione armata facendo evadere il terzo fratello dalla camionetta, e poi sono stati, uno di loro è morto e gli altri sono stati arrestati. Al seguito di questa evasione era già palese, appunto si poteva leggere già dai giornali l'intervento di Renzi, che disse se ci fosse stata i processi in videoconferenza questa cosa non sarebbe mai successa, quindi era già palese da allora qual era il percorso che avrebbe intrapreso il governo riguardo questa situazione. E la videoconferenza in cosa consiste? Consiste appunto nell'evitare che il detenuto si sposti dal carcere di provenienza e quindi dal costruire una cella all'interno del carcere attrezzata con gli strumenti tecnologici che permettono questa videoconferenza e far sì che appunto in aula, in tribunale, il detenuto venga rappresentato esclusivamente da quel monitor e la sua voce provenga dalle casse in aula. E questo tipo di processo in realtà è in funzione già in Italia da circa 10 anni, perché è stato fatto passare all'interno del 41 bis, nel senso che appunto il DAP, quindi il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, fece passare l'obbligo della videoconferenza per i detenuti sottoposti e le detenute sottoposte al 41 bis. E già da allora alcune avvocate che difendevano questi prigionieri hanno tentato di portare avanti una campagna contro questo tipo di processi, perché effettivamente, anche parlando, diciamo, pensando come nell'ottica loro, quindi del diritto e così via, il processo della videoconferenza lede il diritto di difesa, in quanto la struttura tecnologica assolutamente non sono in grado di permettere al detenuto di assistere in maniera dignitosa al processo, né tantomeno di intervenire nel momento in cui lo voglia fare, perché al di là del fatto che, se pensiamo a quelle che sono le strutture ministeriali italiane, capiamo che non hanno esattamente i migliori strumenti tecnologici a loro disposizione, per cui si sente a scatti e si vede malissimo il monitor. E secondo poi, comunque, nel momento in cui ad esempio il detenuto volesse leggere qualche cosa in aula, volesse leggere una dichiarazione e così via, se alla controparte non gli sta bene, basta che preme off e viene assolutamente escluso dal processo. In tutto ciò non stiamo parlando appunto del lato umano, nel senso che spesso e volentieri il processo dà anche la possibilità al detenuto stesso di guardare magari i suoi affetti in aula, di potergli mandare un bacio a distanza o sentire quel calore umano di cui di solito è privato all'interno di un carcere o di una cella. E per cui, diciamo, da qui si capisce bene l'aberrazione. E da questo tipo di considerazioni, appunto, quindi ad oggi questo tipo di videoconferenza è stato utilizzato all'interno del 41 bis. Questo tipo di considerazione ci permette anche di fare un minimo di ragionamento su quello che appunto ha portato a far sì che il 41 bis sia una realtà, e cioè il fatto che appunto lo Stato spesso si muove in questa maniera, crea un mostro, quindi crea un'attenzione mediatica rispetto a un caso, è un mostro, che quindi in quel caso lì era la mafia, era il 92, quindi erano le stragi mafiose, ha creato quel mostro mediatico e automaticamente si è fornito di uno strumento quale quello del 41 bis, per appunto nel mondo mediatico l'ha fatto passare come uno strumento di lotta alla mafia. In realtà appunto si è dotato di uno strumento che poi più in là ha iniziato ad utilizzare anche contro altri tipi di settori, come ad esempio appunto quando ci fu poi gli arresti delle Brigate Rosse contro quei compagni e quelle compagne che oggi stanno in quel regime carcerario di isolamento totale. E allo stesso modo sono riusciti a far passare il processo in videoconferenza, quindi appunto sempre sfruttando l'attenzione mediatica, individuando questi, facendolo passare appunto come il bene della comunità per difendersi da questi mostri orrendi, o come li definiscono i media, appunto riesce a far passare queste logiche appunto che allucinanti, come appunto la videoconferenza del 41 bis, in sordina, senza che nessuno di quella cosiddetta società civile si indigni o prenda appunto o protesti contro questa roba qui. Questo ovviamente lo possiamo vedere come si muove lo Stato in questa maniera in vari aspetti. Appunto il 41 bis è passato perché fuori ci stavano il problema della mafia, quindi approfittando di quelle emotività di quel momento ha fatto passare questa roba, il pacchetto Pisanu, in cui sono state varate le leggi come il 270 sexis, che oggi vengono appioppate al movimento Notav, sono passate in seguito all'onda emotiva delle stragi di Madrid e di Londra del 2005, e quindi approfittando appunto di quei clamori mediatici riescono a far passare queste leggi che appunto ci si ritorcono contro poi negli anni. Quindi che succede? Oggi che succede? Dopo l'evasione dei fratelli Cutrì stanno provando ad utilizzare questo sistema, quindi la videoconferenza, anche per i detenuti e le detenute sottoposte a regime di alta sorveglianza. E ovviamente è una cosa che non deve passare, perché è un qualcosa di aberrante che una persona non abbia neanche la possibilità appunto di presiedere al suo processo, quindi di vedere in faccia i giudici mentre poi lo condanneranno. E per cui l'attenzione riguardo questa cosa è molto alta. Il fine reale che c'è dietro questa cosa è anche c'è anche un fine economico, al di là del fatto di spezzare la solidarietà e tutto quanto, c'è anche un grande fine economico, nel senso che risparmierebbero molto con le scorte, risparmierebbero con i trasferimenti, con i viaggi, con il diesel che devono impegnare, con gli stipendi dei secondini, per cui ovviamente c'è anche questo di mezzo. A noi sta appunto ostacolare il tutto. La prima volta che è stata proposta questa cosa è stata proposta per Claudio, che è uno dei quattro ragazzi che in questo momento si trovano in carcere. Gli avvocati hanno fatto un ricorso e gli era stata provata a dare a Claudio per un processo minore. Gli avvocati hanno fatto ricorso e i giudici hanno accettato questo ricorso sostenendo che il reato per cui era accusato Claudio in quel momento non prevedeva questa videoconferenza. Per cui in realtà ad oggi ancora l'ipotesi è aperta per il processo del 22 maggio che vedrà coinvolti quattro, perché in realtà sono obbligati a proporre appunto la videoconferenza il PM e hanno 10 giorni insomma prima del processo per dire questa cosa, per cui ancora oggi non si sa se il processo del 22 maggio si terrà in videoconferenza o meno. Quello che si sa per certo è che un processo che si aprirà per altri due ragazzi, che sono due ragazzi dei Castelli arrestati, il cui processo inizierà il 26 maggio e si terrà invece qui a Roma, e che tuttora si trovano sottoposti in regime di alta sorveglianza, uno nel carcere di Ferrara e uno nel carcere di Alessandria, e si trovano in carcere per delle azioni avvenute contro banche, contro multinazionali del petrolio o ditte insomma che operano nello sfruttamento animale. Questi due ragazzi si chiamano Gianluca Adriano, il cui processo inizierà il 26 maggio. Bene, per loro il PM ha richiesto la videoconferenza e insomma in questi giorni si discuterà se verrà, sì, oddio, ha richiesto la videoconferenza nell'udienza preliminare, il giudice l'ha accettata in effetti. In questi giorni si sta aspettando appunto se gli avvocati faranno ricorso o meno questa cosa. Comunque insomma il 26 maggio sarà un'altra data importante, perché appunto bisogna combattere anche contro tutti questi piccoli passi verso un totalitarismo appunto che è bestiale.
Volevo solo chiedervi se dal 2005, quando ha fatto Pisanu questo aggiornamento del termine del reato di terrorismo, ad oggi è mai stato applicato con questa modalità qua che descrivevate, cioè che è terrorista chi cerca di impedire di una volontà da parte dello Stato, se è mai stato applicato a casi magari meno conosciuti, oppure se dal 2005 a oggi è la prima volta che viene applicato contro attivisti.
Allora, io non sono un esperto di questo, quindi magari non è detto che dia una risposta. Per quello che ne so, è stato fatto un processo con il 270 sexies per due persone accusate di aver incendiato dei camion refrigeratori di una ditta di un macello, cioè insomma dei camion di un grosso macello, quindi camion che servivano a portare probabilmente carne, rivendicati dall'ALF. Mi sembra che ci sia stato un processo per loro due, poi una storia anche particolare, perché i due probabilmente erano due destri che hanno accusati di sta roba qui. Una storia particolare, non so bene però come sia andata, cioè non... spulciando su internet ho trovato questa storia qui, non so bene come sia andata. All'interno di una situazione così grossa, che ha avuto così rilievo, questo qui è il primo caso, diciamo, che ha avuto una rilevanza nazionale. Però c'è stato quel precedente lì che non so come si sia concluso. Altre situazioni no, non lo so.
La cosa da aggiungere forse è che quando Pisanu aveva varato questo pacchetto c'era stata subito una coscienza abbastanza diffusa, almeno per chi un po' era dentro alle questioni, di quale fosse l'orientamento di quegli emendamenti, nel senso che lì erano stati motivati come diciamo dei provvedimenti legati un po' all'emergenza del terrorismo islamico che era nata diciamo poi in seguito agli attentati di Londra e Madrid. Però poi un po' chiunque poi insomma vari compagni ad esempio che segue un po' questi argomenti leggendo gli atti si era subito accorto che erano particolari, diciamo, emergeva abbastanza esplicitamente che fossero diciamo indirizzati a una repressione interna, quindi che fossero indirizzati poi, come poi si è verificato, è stato anche scritto, mi ricordo all'epoca, poi puntualmente si è verificato, sono stati utilizzati non per diciamo colpire Bin Laden o gruppi di Al-Qaeda, ma per una repressione di natura interna. Poi l'aspetto forse anche interessante che si potrebbe sottolineare è proprio come esista spesso una politica diciamo, di controrivoluzione preventiva, anche se può sembrare un po' assurdo, come ci sia uno studio e ci sia anche un percorso diciamo, nel tempo abbastanza lineare, nel senso che questi sono stati diciamo, pensati in prospettiva, poi sono stati utilizzati a distanza di tempo, quindi c'è una dinamica che è abbastanza diciamo, non dichiarata, però si può leggere tra le carte. Sicuramente è mancato diciamo, quello che si è aspettato di vedere, il coraggio e l'occasione anche giusta per sdoganare questo tipo di provvedimenti. Probabilmente quello che è mancato è che questi provvedimenti potrebbero essere applicati essendo diciamo, provvedimenti fondamentalmente di stato di eccezione e di una vaghezza assoluta, quindi una precisa identificazione di reati che vengono colpiti, potrebbero essere diciamo, applicati in un'innumerevole serie di episodi che sono avvenuti dall'epoca a oggi. È un po' come se fosse mancato poi il coraggio di utilizzare quest'arma diciamo, di cui lo Stato, le istituzioni si erano dotate, tra parentesi che va considerato che si inserisce su una legislazione, quella italiana, che a partire dal codice Rocco e dalle leggi diciamo emergenziali prodotte durante gli anni 70 che sono state sufficienti a diciamo sconfiggere, a distruggere un vastissimo movimento di lotta sociale anche armata, insomma non è che questo Stato non disponesse di un apparato legislativo, anzi probabilmente è uno degli Stati che dispone di un apparato legislativo più adeguato alla repressione di fenomeni di insorgenza sociale, nel senso più pensare che poi c'è stato un ulteriore inasprimento, si capisce quali sono gli scenari potenziali in cui vanno incontro. Ora effettivamente non ci sono fenomeni di grande, cioè lo vediamo tutti, è inutile ribadire, non ci sono fenomeni di grande rilevanza di scontro sociale in Italia, però c'è un apparato legislativo molto inquietante, molto preoccupante, in grado di fornire diciamo, allo Stato di strumenti in grado di attaccare e distruggere qualsiasi, diciamo, nel pieno della legalità, qualsiasi istituzione, diciamo, qualsiasi forma di lotta che si dovesse manifestare. Ovviamente poi vanno fatte considerazioni politiche su quanto sia opportuno utilizzare questi strumenti. In questo momento hanno ritenuto che fosse opportuno probabilmente cominciare a sdoganare, a sperimentare nella pratica, perché è un tipo di strumento di questa portata.
Sì, vabbè, chiaramente il discorso è molto lungo ed è importante, secondo noi, che iniziare a ragionare in maniera diffusa di questo, e quindi che questa chiaramente sia possa essere una delle iniziative in cui, come si stanno svolgendo in tutta Italia, in cui si va fino in fondo e si capisce fino in fondo quali sono poi i dispositivi che si stanno applicando e quali sono le strategie per essere in grado di anche di rispondere adeguatamente. Sono d'accordo chiaramente sul meccanismo di solidarietà che si è dato in tutta Italia e non solo, mi immagino, rispetto ai quattro compagni che ancora oggi sono in carcere e appunto in isolamento, come si è spiegato prima. Il discorso è complesso è anche molto difficile, quindi spesso poi ci si perde anche, no, nei tecnicismi, e per questo è importante, secondo me, insomma, diffondere sempre di più strumenti di comprensione per capire qual è il tipo di attacco ed essere pronti a rispondere meglio di prima. Anche perché non ci scordiamo che in questa città purtroppo stiamo vivendo un momento di repressione molto forte, che sta attaccando soprattutto quella che è la lotta per la casa, chi si riappropria di quello che invece dovrebbe essere garantito. Su questo ci sarebbe molto da dire, per dire che, insomma, la repressione sa dotarsi e purtroppo è in tutti i territori, in valle, così come nelle metropoli, insomma, in maniera differente, che magari con dispositivi differenti. Niente, quello che volevo dire è che il nostro contributo all'oggi è chiaramente ospitare un dibattito, anche se in condizioni a fine serata, un po' stanchi, un po' chiaramente affamati, quindi mi spiace del traffico e delle autostrade bloccate. Quello che voglio dire è che la serata continua, ci sarà un reading che sicuramente sarà molto bello, un reading di letture anticarcerarie, di letture così chiamate resistenti, sarà durante la cena, quindi da qui a breve. E niente, quindi ringraziamo tutte e tutti di aver partecipato, ringraziamo voi che siete qua e che appunto il tour Notav continua, e rimandiamo a domani l'iniziativa alla Sapienza per chi volesse partecipare e approfondire. Grazie.